Wonabu presenta.
Questa volta vi parleremo di Ulisse, l'eroe più astuto di tutti gli eroi. Ulisse dalle molte risorse, lo definì Omero, grande viaggiatore, grande esperto del mondo e dell'animo umano. Un fine psicologo, diremmo noi. Ripercorreremo alcuni episodi della sua vita smisurata e piena di avventure, episodi noti e meno noti, episodi nei quali il nostro eroe fece valere la sua astuzia e portò a termine, in una girandola di inganni, bugie e travestimenti, i suoi piani più ingegnosi e ben architettati. Colse grandi successi, Ulisse, ma andò incontro anche a grandi fallimenti, frutto di calcoli errati, dalle conseguenze terribili. Perse e si rialzò, Ulisse, osò e spesso sbagliò. E a furia di tramare, colpire, architettare, qualcosa in lui si ruppe. La sua scaltrezza divenne abitudine, la sua arma di salvezza divenne gusto per la prevaricazione, divenne violenza. A un certo punto, la sua furbizia si trasformò in paranoia. Ecco la storia amara e crudele, piena di errori, del più umano tra tutti gli eroi. Vi è mai capitato di pensare, se solo me l'avessero raccontata così? Esiste una montagna di storie che proviene da tempi antichissimi. Sono storie di cui avete già conosciuto nomi o pezzi di vicenda, magari tra i banchi di scuola. Ma a scuola, probabilmente, non tutto è stato svelato. Questo è Sei un mito, il podcast dedicato alle storie più feroci, scandalose e piene di colpi di scena che il mondo di greci e romani ci ha consegnato. Ascolterete storie di dei dell'Olimpo ed eroi, naturalmente, ma non solo. Troverete storie di uomini realmente esistiti, ma la cui vita ha assunto proporzioni leggendarie. Che siano storie vere o storie d'invenzione, non fa differenza. Mito è tutto ciò che esercita potere di attrazione sulla vostra fantasia. Immaginate un'isoletta di poco conto che si bagna placidamente nelle acque azzurre del Mar Ionio. Questa è Itaca. Qui, sotto il sole cocente del Mediterraneo, cresce Ulisse, figlio di Laerte, figlio di re. È di stirpe regale Ulisse, ma di un regno piccolo piccolo, periferico rispetto al cuore del potere greco. Lui non può vantare il potere e le ricchezze di un Agamennone o di un Menelao e nemmeno un'ascendenza semidivina come quella del fortissimo Achille. Però Ulisse ha dalla sua un'altra arma altrettanto potente. Ha un'astuzia straordinaria. Una dote ereditata. Beh, secondo alcune versioni del mito, il vero padre di Ulisse non sarebbe il pacato Laerte, bensì un imbroglione leggendario, tale Sisifo re di Corinto, che si dice fosse riuscito a ingannare la morte in persona, lasciando gli dei di stucco, lì affacciati dall'Olimpo, a spiare uomini che non morivano più. Non sono i geni, però, ma quella vita di periferia ad alimentare il suo genio folgorante. Perché Ulisse, nella sua piccola Itaca, realizza ben presto che nel mondo degli eroi, senza macchie e senza paura, per lui, probabilmente, non ci sarebbe stato posto. Dal punto di vista della forza fisica, della levatura sociale, della ricchezza, è sì un uomo distinto, ma come tanti che affollano la Grecia al tempo degli eroi. E così, fin da molto giovane, fin da un episodio particolare della sua giovinezza, Ulisse impara a familiarizzare con i propri limiti e a usarli a proprio vantaggio, realizza che la sua vita sarebbe sempre stata esposta a sofferenze, delusioni, ai capricci degli dèi e alla fine al destino ultimo della morte. Proprio questa consapevolezza e una straordinaria capacità di sopportazione rendono Ulisse un eroe unico e gli danno quella forza tutta sua di uomo cauto, straordinariamente abile a ricavare il massimo dalle situazioni più difficili. It's not that hard to understand. We're all the same women and men. With COVID rich and safe and go. We might end with cold. All we can change, I do believe. One by one, the way we live. If everyone will move a step, we will walk together on freedom path. We will walk together on freedom path. We will walk together. A 14 anni, Ulisse è un ragazzo con in testa tanti ricci e molte idee su coraggio e nobiltà d'animo. Dritto sulla prua di una nave, veleggia da Itaca in direzione del continente. Deve raggiungere, col cuore in gola, il nonno Autolico, anche lui intelligentissimo, noto per la capacità di illudere e imbrogliare. Il nonno e gli zii di Ulisse vogliono portarlo a caccia per la prima volta nei folti boschi del Monte Parnaso. La preda è di quelle grosse, un cinghiale di dimensioni paurose che negli ultimi tempi ha seminato il panico nel circondario. E proprio a Ulisse, il più giovane e inesperto, tocca di affrontare il mostro. Il ragazzo si ritrova così in una remota gola di montagna, racchiusa tra due alte pareti rocciose e ricoperta da una boscaglia talmente fitta che i raggi del sole a fatica illuminano qualcosa. Il giovane eroe avanza circospetto nella penombra, l'asta in pugno e i cinque sensi allerta. Tutto pare tranquillo, troppo tranquillo. Non un soffio di vento, non un cinguettio di uccello turbano l'atmosfera. A un tratto spunta da un cespuglio un cinghiale pachidermico. Sbuffando a più non posso, la bestia inferocita lo carica a testa bassa e zanne spianate. Al ragazzo resta giusto il tempo di infilargli la lancia dove gli capita e affondare a più non posso prima di essere sbalzato via da un formidabile colpo di zanna. La bestia soccombe, ma il cacciatore non se la passa benissimo. Una profonda ferita gli squarcia la coscia destra, che lo costringe a letto per mesi e gli lascerà per la vita una vistosa cicatrice. Proprio nel lettino da convalescente, nella penombra di una stanza odorosa di piante medicinali, il ragazzo riflette sul pericolo appena scampato, su quanto abbia rischiato a causa della sua dissennata spavalderia, e realizza d'un tratto i molti pericoli che una vita da eroe tutto cuore e ardimento gli avrebbe procurato. Sente allora di trovarsi a un bivio. Da una parte, ecco il sentiero stretto ma dritto dell'eroe senza macchie e senza paura, sempre in prima linea a caccia della gloria. Dall'altra si diparte invece un sentiero più tortuoso, ma più sicuro, quello di una vita all'insegna del calcolo e della prudenza, dove per ottenere uno scopo non ci si lancia allo sbaraglio, ma si studia prima un percorso imprevedibile, ma alla fine vincente. E così, nel suo lettino, Ulisse 14enne si fa una prima promessa solenne. D'ora in avanti sceglierà sempre il secondo sentiero, quello dell'inganno e dei piani astuti. Una promessa che verrà mantenuta, perché il sentiero dell'astuzia lo percorrerà come pochi altri sapranno fare. Anno dopo, Ulisse è un giovane principe cerca moglie. Un giorno gli giunge notizia che tutti i rampolli delle casate reali di Grecia si stanno recando a Sparta per chiedere la mano a una donna di straordinaria bellezza. Elena, trovatella nata, si dice, da un uovo di cigno e presa con sé dal re spartano Tindareo. Servono molti soldi, più che charme, a dire il vero, per vincere la contesa. Ulisse lo sa, e sa anche che Elena non è alla sua portata, e molto probabilmente non è nemmeno il suo tipo. Tuttavia, il giovane parte lo stesso. A Sparta, infatti, si trova anche un'altra splendida fanciulla in età da marito, Penelope, figlia di Icario. Di lei dicono tutti un gran bene, ma la sua stella è sempre stata un po' offuscata dalla stella troppo luminosa della biondissima Elena. Ulisse vuole lei e ha anche già chiara la strategia: chiedere la mano di Elena, ma puntare in realtà a Penelope. In quei giorni, osservando in disparte il comportamento dei testosteronici rampolli di corte che si accalcano per attirare gli occhi di Elena, Ulisse ragiona ed elabora una convinzione preziosa. Là dove tutti puntano a un unico obiettivo, altri obiettivi diventano più accessibili. Ma questo vale solo per chi sa guardarsi attorno e non lasciarsi abbagliare dall'oggetto del pubblico desiderio. È da questa intuizione che nasce il primo della lunga serie di piani astuti e la prima delle sue tattiche, quella del diversivo. È l'inizio del mito di Ulisse, l'eroe dalle mille astuzie. Ulisse si presenta quindi alla reggia di Sparta, ufficialmente per chiedere anche lui la mano di Elena. Qui, accalcati in una sontuosa sala dei banchetti, fanno ressa i giovani principi della Grecia, carichi di ogni bene prezioso e pronti a tutto pur di conquistare le attenzioni di Elena. L'ora serale, le vesti sgargianti e il chiacchiericcio affettato della meglio gioventù ellenica fanno molto aperitivo su terrazza romana. Ma Ulisse non ha tempo per gli svaghi da jet set e mette subito in opera il suo piano. Mentre i suoi rivali sono impegnati a pavoneggiarsi tra loro, il modesto principino della piccola Itaca chiede udienza privata al re Tindareo, a cui in effetti la situazione è sfuggita un po' di mano. Non sa più bene come fare con tutti questi pretendenti. «Lo so a cosa pensi», gli dice Ulisse. «Quando nominerai il prescelto, tra i giovani nobili ci sarà grande scontento, nascerà discordia tra i regni della Grecia e tutto finirà in un disastro. Ma io ho la soluzione, ascoltami attentamente». E il giovane suggerisce all'anziano re di chiedere a tutti i pretendenti, se vogliono essere considerati, di prestare un giuramento. Qualunque sarà la scelta di Tindareo, si impegneranno ad accettarla e a proteggere l'onore di Elena sempre, a prescindere dal marito a cui verrà data. Tutti, speranzosi, giurano, e tra questi giura anche Ulisse. Quando poi la scelta ricade su Menelao, il ricchissimo discendente della casata di Argo, ecco Ulisse passare a riscuotere il credito di riconoscenza da Tindareo. In cambio del buon consiglio, gli chiede di convincere Icario a cedergli la bella Penelope e riesce così a sposarla senza colpo ferire. Bingo, direte voi. Già, bingo, pensa pure Ulisse, quando rientra Itaca con la sposina e sogna un futuro tranquillo. Un re e la sua consorte a governare il loro piccolo regno e a tirar su una famiglia numerosa. Ma il giuramento dei regnanti di Grecia avrà ripercussioni gravi, molto gravi, ripercussioni che Ulisse, stratega ancora acerbo, non aveva saputo prevedere e che pagherà in prima persona a carissimo prezzo. Per qualche tempo Ulisse e Penelope vivono innamorati e felici. Hanno anche un figlio ed è subito un figlio maschio, Telemaco. Ma quando Telemaco ha ancora pochi giorni di vita, altrove sobbollono grossi guai. Un giovane principe della casata regnante della lontana città di Troia ha rapito la bellissima Elena. Menelao, il marito, e il fratello Agamennone, furibondi, preparano una missione militare in grande stile per riparare l'affronto con il sangue. Per compiere l'impresa vogliono la meglio gioventù ellenica al completo e armata fino ai denti. Si mettono così subito in viaggio, di regno in regno, per chiedere ai sovrani della Grecia di sostenerli. E su cosa credete che abbiano fatto leva? Proprio sul giuramento che, su suggerimento di Ulisse, tutti avevano formulato, quello di proteggere sempre e a ogni costo l'onore di quella rarità nata da un uovo di cigno. Inevitabilmente, i due si presentano anche nella piccola Itaca. Ulisse però non ha nessuna intenzione di andare in guerra. Dell'onore di Menelao non gliene importa più di tanto, anzi, non gliene importa proprio nulla. Tra l'altro, un oracolo gli aveva predetto che, se fosse partito, sarebbe rientrato in patria 20 anni dopo e in miseria, prospettiva molto poco allettante. Per questo, quando giunge la delegazione composta da Agamennone, Menelao e il fido luogotenente Palamede, il re di Itaca non si fa trovare impreparato. Ulisse ricorre a una strategia che da questo momento in poi diventerà il suo marchio di fabbrica, la simulazione. Come evito la chiamata alle armi, pensa? Beh, ma mi faccio passare per pazzo, completamente pazzo. Quindi si calca in testa un berretto da contadino e si fa portare un aratro, ci lega un asino e un bue e si mette ad arare ossessivamente un campicello incolto, gettandosi alle spalle manciate di sale. Avanti e indietro, indietro e avanti, ogni tanto togliendosi il berretto per asciugarsi la fronte, ogni tanto dandoci dentro di bastone con l'asino che si impunta e non vuole procedere. Lo trovano così i tre giunti a reclutarlo. Li accompagna Penelope, con Telemaco appena nato in braccio e il volto disperato di chi ha visto il marito impazzire da un giorno all'altro. Dinanzi allo spettacolo di Ulisse ridotto a contadino, i due nobili fratelli Agamennone e Menelao titubano. «Forse è meglio lasciar perdere, questo è matto per davvero», si dicono tra loro. Ma il loro accompagnatore Palamede non si fida. Uomo scaltro e senza scrupoli, sospetta l'inganno e trova la contromisura. In un baleno, Palamede strappa dalle braccia di Penelope il neonato Telemaco e lo depone a pochi metri di distanza dall'aratro, che sta avanzando a tutta velocità. «Ora lo vediamo se è veramente pazzo!» esclama. A Penelope, nel vedere l'asino e il bue sul punto di travolgere il piccolo indifeso, sfugge un urlo. Corre per recuperarlo, ma Palamede si frappone e la trattiene. Menelao e Agamennone, spiazzati dalla mossa a sorpresa, restano a guardare il precipitare degli eventi, la bocca spalancata e un sincero sgomento. Questione di secondi e il bambino verrà travolto. Mancano 10 metri, 5, 2. Quando ormai sembra tutto perduto, ecco Ulisse frenare l'aratro di botto e precipitarsi a raccogliere da terra il povero Telemaco, che piange a dirotto. Il gioco è finito. Ulisse è stato furbo, ma non abbastanza. Il suo piano è fallito e deve partire per la guerra. Si congeda dalla moglie e dal figlioletto con gli occhi asciutti ma il cuore gonfio. Sulla nave che lo condurrà lontano per molto tempo, volge un ultimo sguardo ad Itaca, i pugni stretti ai fianchi, il vento salato negli occhi, e formula il suo secondo solenne proposito. In astuzia, non si farà battere mai più da nessuno e a nessun costo.